oggi avremo e sentiremo e ascolteremo gli interventi di padre Luca Garbinetto sul Ministero di Frontiera, Sfide e Risorse. Suo padre Luca è della Pia Società San Gaetano di Vicenza, appunto, che ho detto poco fa.
Ha detto bene di Vicenza.
Voi sapete che questa congregazione ha una, diciamo, caratteristica particolare, che è una delle poche congregazioni, credo l'unica, che abbia presbiteri e diaconi, ovviamente celibi, in quanto religiosi. E questa è stata la scelta del loro fondatore, poi dirà lui stesso, non mi voglio intromettere in questa, quindi, che era padre Ottolino. Padre Luca è psicologo, è docente all'Università Gregoriana, la Salesiana, è formatore vocazionale e tant'altro, è autore anche di diverse pubblicazioni. Quindi do subito la parola a lui.
Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, io chiedo scusa per l'abitudine di stare un po' in piedi, ma così mi tengo sveglio anch'io, e poi siccome dobbiamo passare insieme un po' di ore, quindi è bene prendere il ritmo. Allora, Renzo ha detto alcune cose, ma spero che tra stamattina e oggi pomeriggio ci conosciamo un po' di più, ma che sia anche l'occasione per creare rapporti. Io credo che queste occasioni siano molto belle per questo, e quindi tra voi sicuramente state creando delle cose belle, spero che continui, anche se mi permetto di provocare subito un pochettino, l'ho detto a Enzo adesso, entrando qui, conosco bene questa struttura, ma mi pare che oggi, in questo nostro incontro, questa stanza sia molto poco diaconale, perché uno entra dentro e dice, boh, le sedie sono così alte che non riesci a vedere l'altro dove sta, no? Poi siamo schierati come al cinema, tra l'altro, no? E poi soprattutto, Enzo, ti assicuro che nessuno dormiva, però se magari qualcuno vuole assopirsi ha tutto il tempo per farlo, perché si accascia, no? Allora, dovendo parlare del ministero diaconale, tra l'altro a me è stato dato questo bellissimo tema, ministero di frontiera, diciamoci, secondo me la frontiera è lo stile diaconale, è uno stile diaconale, prima di tutto, ecco, cosa sarebbe sufficiente? Mettere le sedie un pochettino in cerchio, oppure così un pochettino più organizzate in modo che ci si possa guardare, ecco, no? Quindi relazioni, lo dirò spesso io oggi questa cosa qua, vabbè, così per provocarci un po'. Per conoscersi quello che è possibile, mi piacerebbe sapere almeno da che regione d'Italia venite. C'è qualcuno dell'Umbria? Bene, ok, Perugia, immagino, anche di Assisi, sì?
Gubbio,
bene. Io ero a Città di Castello, a Citerno, c'è qualcuno di Città di Castello? Bene,
ce n'era un altro.
Spoleto, poi io non le conosco tutte le diocesi, ma insomma, bene. Poi delle Marche, no? Dell'Emilia Romagna, di dove siete?
Reggio.
Ci conosciamo già, giusto? Avete visto che non riesco manco io a vedere il volto da qua, sono in piedi pure, no? Ciao. Poi Toscana, c'era la Toscana? Nessuno? Del Lazio, bene, adesso mi faccio sentire del Lazio. Io vivo a Monte Rotondo, che sta a nord di Roma, quindi insomma sono abbastanza vicino in realtà. Poi del nord Italia, c'è qualcuno del nord Italia? Di dove sei? Piemonte, poi?
Nord Italia.
Lombardia? Piemonte, Lombardia, bene. In Veneto, io sono vicentino, ma come vedete. Di dove sei?
Vicenza.
Di dove? Ma da città proprio? Bene, io sono di Sarcedo, vicino a Tiene. Poi c'è la Calabria, c'è qualche altro calabrese?
Basto io.
Basti tu. Porto con me una bella e lunga esperienza calabrese, con Enzo ci conosciamo bene per questo, e ve lo condivido perché quando dico certe cose magari poi voi potete rimandarmi, perché ovviamente parto da un'esperienza che è la mia, non quella di un altro, quindi magari anche diversa e anche limitata, e sicuramente limitata, quindi quello che poi potrete rimandare di diverso nasce dalle vostre esperienze, questo è buono. Voi Campania? Di dove siete?
Napoli.
Napoli, bene, un saluto alle mogli in particolare. Moglie, giusto? No?
No.
Con quale titolo? Ah, che bello, bello, sono contento di una donna che non è moglie che viene a conoscere il diaconato. Oh, bene, grazie. Qualche moglie ci è, di là. Poi, va bene, che regione vi manca?
Sicilia.
Sicilia, c'è pure qualcuno? No? Sardegna? Non ci siamo. Molise? Basilicata? No, ci siamo un po' tutti, insomma. Bene, ok, per capirci. Allora, come ha detto Enzo, io vivo due vocazioni totalizzanti, quella della vita religiosa consacrata, oggi non si sa bene come chiamarla, gli amici frati lo sapranno, facciamo i voti di povertà, castità, obbedienza, ma sono i consigli evangelici che tutti siamo chiamati a vivere, noi nella nostra dimensione di celibi, nell'obbedienza ai nostri superiori e nella povertà. Appunto di questa piccola congregazione che è nata a Vicenza, e siamo preti e diaconi permanenti. Viviamo in comunità e assumiamo le parrocchie nella conduzione comunitaria della pastorale. Io sono prete, ma nella mia formazione ovviamente insomma ho lavorato molto sul diaconato, continuo a cercare di farlo, però una cosa che voglio dire subito, perché sono poi punti anche basilari secondo me di un ministero di frontiera, e che io, come i miei confratelli, sono stato chiamato a fare discernimento dopo aver fatto i voti, e già da prima, se essere prete o essere diacono. Voi capirete bene che la prima cosa che viene detto a un celibe, per di più religioso, che ha fatto tutto il cammino formativo, no, previsto, poi la teologia, via dicendo, quello che sia, tu dici, ma sai, io mi sento chiamato a essere diacono. E la prima cosa che ti dicono, cominciare da tua mamma, cioè, ma perché ti fermi a diacono? O no? Bene, su queste cose io vorrei spendere qualche parola, e prima di entrare nel tema però dico, stamattina provo a chiacchierare un po' io, se non mi dispiace. Nel pomeriggio, dopo pranzo, per favorire il combattimento contro l'abbiocco, cominciate voi, va bene? Cioè, nel pomeriggio cominciamo lasciando spazio a domande, risonanze, via dicendo. Anche perché il nostro lavoro, dopo gli interventi importanti che avete ascoltato in questi giorni, deve aiutarci ad andare anche sull'esperienza, per così dire, concreta, per così dire, sulla prassi. Attenzione però, come ci insegnano i maestri di teologia, non esiste una buona prassi se non c'è prima una buona teoria, anzi, non c'è miglior prassi di una buona teoria. Allo stesso tempo, una buona teoria si vede nella prassi, quindi noi non vogliamo, anzi credo che l'approccio diaconale alla teologia è proprio quell'approccio che aiuta la Chiesa a non separare la riflessione dalla concretezza della vita. Oggi poi avrete l'occasione di ascoltare la professoressa Segoloni, che un pochettino aiuterà, o forse avete anche già ascoltato, ad approfondire il tema di una ministero diaconale chiamato per vocazione a riconoscere una parola di Dio presente nella realtà che risuona nel popolo di Dio, nella Chiesa, e in questa vocazione riconoscere il diacono è chiamato a custodire l'apostolicità di questa parola, di questo annuncio del Vangelo. Dunque c'è un risuonare della parola di Dio dentro la vita concreta, e il diacono, probabilmente questo è il percorso teologico più interessante per il ministero ordinato che Enzo prima ha richiamato, è quello di essere capace di riconoscere questa parola che risuona dentro la storia e custodirla in fedeltà alla tradizione apostolica, cosa che non è compito esplicito del presbitero, che invece si pone come segno e presenza di un Dio che sta come sposo di fronte, diciamo, alla comunità. Va bene, queste cose al almeno a me mi accompagnano come coscienza anche nel lavoro con i miei confratelli. Io vivo con preti e diaconi, appunto, e cerchiamo di confrontarci poi nella prassi, a partire però da una coscienza che matura insieme della nostra identità. Allora, il titolo: il diaconato, ministero di frontiera, sfide e risorse. Quello che sono chiamato a suggerire potrebbe sembrare, come dire, la espressione della funzionalità del diaconato, no? Quali sono le funzioni, in qualche modo, del diacono all'interno della Chiesa? Voi sapete che Lumen Gentium, quando viene ripristinata la possibilità del diaconato permanente, elenca una serie di funzioni al numero 29 e sono quasi tutte liturgiche, con un accenno alla fine ad alcune funzioni legate all'esercizio della carità. Cercherò di evitare di entrare in una eccessiva specificazione di funzioni, perché mi pare che questo appunto tradirebbe un approccio che rispetti la logica dell'incarnazione, che poi tra l'altro è il mistero di Cristo servo, che il diacono è chiamato più di ogni altro a rendere concreto e visibile. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono alcuni tratti comuni nel ministero diaconale per tutti, ma poi è proprio e insito all'esperienza diaconale quella di domandarsi con il proprio vescovo, la propria, il presbiterio, la comunità diaconale, la propria diocesi, qui concretamente come si esprime e si realizza poi questo nostro ministero. L'ascolto appunto di una parola di Dio che parla dentro la realtà. Quindi cercheremo di evitare, come dire, la lista delle cose da fare. Il diacono deve fare questo, questo, questo e questo, altrimenti non è diacono. Oltretutto, dal punto di vista, visto che Enzo ha ricordato qualche conoscenza psicologica, dal punto di vista dello sviluppo umano, dell'identità della persona, anche questo tradisce il nostro essere. Cioè non è che noi siamo perché facciamo certe cose, ma piuttosto facciamo certe cose a partire da quello che siamo, almeno in una identità matura della persona. Quando una persona si identifica semplicemente con quello che fa, o per esempio con il ruolo che vive, forse succede anche perché la propria maturazione, non solo spirituale ma umana, ha qualche fragilità. Può succedere anche a dei ministri ordinati di avere delle fragilità umane che poi vengono, come dire, non dico mascherate, ma almeno coperte, no? Da modi di fare, da ruoli assunti in maniera troppo rigida, da espressioni esteriori di sé che in qualche modo non permettono di guardarsi più in profondità dentro. Può succedere anche a un ministro ordinato, credo, o no, almeno noi preti sì. Non è che l'ordinazione, la grazia dello Spirito Santo, è una bacchetta magica che risolve le nostre fatiche interiori, le nostre fragilità. Va bene, comincio ad andare un po' per ordine, per non disperdermi troppo. Io vi propongo un piccolo percorso su tre assi portanti, tre assi che possono aiutarci appunto a mettere in ordine quelli che mi sembra potrebbero essere appunto le caratteristiche di un ministero di frontiera. Li elenco già, così dopo li avete presenti. Il primo è l'asse delle relazioni, il diacono è una ecclesiologia di comunione, Concilio Vaticano II, la grande novità del Concilio Vaticano II è l'ecclesiologia di comunione. Secondo asse, il diacono custode del servizio, in quanto configurato a Cristo servo. Papa Francesco a Milano ha detto: cari diaconi, voi siete i custodi del servizio, giusto? L'ha detto per tutti i diaconi, non solo per quelli di Milano, Va bene. E poi, terzo asse, dove l'ho messo qua, e il diacono in una chiesa in uscita, quindi la dimensione missionaria nelle periferie, ok? Allora, la prima cosa, in una ecclesiologia di comunione, il diacono uomo delle relazioni. la ratio fundamentalis per i preti, che è appena stata rinnovata da un paio d'anni, insiste molto sulla dimensione del prete come uomo delle relazioni. E qualcuno potrebbe dire, ecco, vedi, come i preti anche i diaconi. Certamente all'interno del ministero ordinato c'è costitutivamente l'esperienza di essere chiamati in qualche modo a costruire relazioni, quindi essere anche capaci di relazione. Dire la verità, questa è proprio una riscoperta, anzi penso riscoperta attuale, tutta da costruire. Nella prassi concreta credo che ci siano delle grosse difficoltà, perché a mio modo di vedere c'è un grosso scollamento tra una ratio che dice dobbiamo formare dei preti a essere uomini di relazione per lavorare insieme e via dicendo, e dall'altra parte proponiamo una teologia del sacramento ordinato molto sacerdotale, in cui il prete è il centro in qualche modo ancora oggi della comprensione ecclesiale, e quindi poveri ragazzi, che poi a differenza della maggior parte di voi quando vengono ordinati sono ragazzi, si trovano veramente in una frantumazione a volte interiore, di dire voi dovete essere esperti di relazione, però allo stesso tempo siete, lo dico qua forte perché tanto siete il centro del mondo, che questo dice che sotto sotto la teologia del sacerdozio, e questo è molto rischioso. Che cosa secondo me si può dire per il diacono dentro tutto questo? Bene, la prima frontiera rimane ed è quella della relazione personale con Gesù Cristo. L'esperienza di Dio è centrale nella vita del diacono. A mio modo di vedere, so che Enzo è d'accordo, questo chiama alla dimensione della vita spirituale. E questa è una frontiera potentissima da percorrere, secondo me, perché ci siamo abituati a pensare che la vita spirituale, la relazione con Dio, la dimensione della preghiera, ci siano alcuni che sono esperti di questo, monaci, religiosi, contemplativi e via dicendo, e altri che devono un po' vivere di rendita su tutto questo. Il Vaticano rompe completamente questo schema, credo che lo dobbiamo assumere con coscienza. Vi faccio un esempio concretissimo: immagino che voi pregate la liturgia delle ore. Molti movimenti laicali, molte realtà laicali nate nel post-concilio hanno recuperato la liturgia delle ore e la propongono ai laici, che poi hanno la stessa vita vostra, della maggior parte di voi che siete lavoratori. La liturgia delle ore, così come è impostata oggi, è stata creata da chi? Dai monaci, che lavorano pure loro, certamente, ma non hanno lavori dipendenti, non avevano almeno, no? Dunque noi abbiamo recuperato la dimensione spirituale del battezzato a partire dallo schema monastico. C'è qualcosa forse che non funziona molto bene, tanto che molte comunità monastiche recenti, io vengo adesso da Citerno, una comunità monastica, hanno reimpostato la loro preghiera in base alle necessità contemporanee, cambiando quasi radicalmente l'aspetto della dimensione della liturgia delle ore. Allora la domanda che mi faccio, forse c'è bisogno di creare delle modalità adatte e che rispondono effettivamente all'essere, all'esistere di persone che nella vita contemporanea vivono la famiglia, il lavoro e via dicendo? Non per dire che le ore e il tempo non sono del Signore, ma al contrario, per riscoprire delle modalità in cui anche tu, che non hai il ritmo di vita del monaco organizzato sull'alba e il tramonto del sole, puoi vivere questa coscienza di relazione personale col Signore in profondità. Allo stesso tempo, mi pare estremamente importante recuperare quella dimensione di ricerca della propria spiritualità, che aggiungo, Enzo l'ha detto più volte prima, della propria vocazione in un rapporto personale con Dio. Mi pare che la frontiera della vita interiore sia da percorrere con una certa decisione dal diacono. Il diaconato è una vocazione. E quando si dice vocazione non si dice fare delle cose che altri non fanno. E non è neanche sufficiente dire, rispondere a dei bisogni della realtà che emergono e che magari altri hanno assunto al posto del diacono. Il prete, nella visione tridentina della Chiesa, ha assunto tutte la ministerialità. Quindi c'era restituire, diciamo, ai battezzati e ai diaconi. Attenzione però, la ministerialità non è rispondere a dei bisogni della realtà. La ministerialità è riconoscere una chiamata di Dio che mi manda a rispondere a dei bisogni della realtà. La priorità della vocazione non ce l'ha la realtà e non ce l'ha neanche la persona, ma ce l'ha Dio. È un percorso che in qualche modo si capovolge, ritornando alla fonte, alla radice. Guardate, sono convinto che nel mondo contemporaneo questa dimensione di una spiritualità profonda, di un rapporto personale con Dio che trovi maniere opportune per essere custodito, coltivato e approfondito, sia veramente una frontiera che parla all'uomo contemporaneo in maniera straordinaria. Perché partiamo da una convinzione di fondo: il bisogno, anzi meglio ancora, il desiderio di Dio è dentro il cuore di ciascuna persona. E non lo dico io, lo dicono tutti i maestri dello spirito contemporanei, no? Dei testi, delle riflessioni bellissime. Che bello pensare al diaconato, che è ministero sacramento della Chiesa nel mondo, come una possibilità di riscoperta o di scoperta di una presenza di Dio reale nel mondo contemporaneo, dentro la realtà, ma a partire dal tuo personale rapporto con il Signore. Vogliamo essere concreti? Perché la gente non va più in chiesa, ma è molto sensibile alle proposte di una pseudo-spiritualità orientale, di correnti New Age, di forme via dicendo di vario tipo? Guardate che sono tantissimi, giovani, meno giovani e via dicendo. Se Dio lo cacci dalla porta, rientra dalla finestra. No? Facciamo degli esempi un pochettino più banali. Perché la gente è così sensibile all'oroscopo? Perché cerca Dio. Non lo sa, ma cerca Dio. Allora, il diacono, secondo me, questa frontiera di una vita interiore, di una spiritualità profonda, di un rapporto personale con Dio, che possa, a partire da te, perché tu lo vivi, parlare all'uomo contemporaneo, credo che sia veramente una profezia importantissima. Ecco, perché la relazione principale, fondante, rimane quella con Gesù Cristo. E non può essere limitata a delle pratiche di preghiera esteriore. Benedetta liturgia delle ore, non vorrei sembrare che... Ma pure io che sono religioso e prete, che quindi mi sono impegnato a pregare davanti a Dio, i preti, sapete, non sono obbligati alla messa quotidiana, ma alla liturgia delle ore sì, come voi, eh? E tuttavia dobbiamo reimpostare la vita comunitaria, perché viviamo in parrocchia, in maniera da permettere di rispondere alle necessità della gente. C'è niente da fare, no? Non mi nascondo che qualche volta prego le ore in ore proprio strampalate e qualche volta non la prego perché chiedo perdono, sicuramente, no? Ma non può essere una pura prassi esteriore questo. A mio modo di vedere, un ministro della Chiesa, un diacono in particolare, non può vivere una giornata senza avere almeno mezz'ora di preghiera silenziosa davanti a Dio da solo. Dico mezz'ora. Quel mio fondatore, tanto per stare, diceva che i nostri diaconi devono essere due volte preti. Siamo negli anni 50, 40, 50, quindi prima del concilio, lui già pensava ai diaconi, però non poteva scriverlo, infatti era cancellato. Ma cioè devono essere due volte preti, non nel senso che devono lavorare due volte, ma che devono pregare il doppio dei preti, perché per lui i diaconi sono in mezzo alla gente, punto. E quindi c'è bisogno di un sostegno interiore maggiore. Se vogliamo citare qualcun altro, Madre Teresa di Calcutta, questo modello, no? Bellissimo, che è una chiesa nel servizio, che ha le sue suore che venivano a lamentarsi perché hanno troppo lavoro, troppe ore di lavoro, se potevano ridurre la preghiera, dissero: quante ore preghi? Due ore. Bene, adesso da domani prega tre. Perché una vita interiore solida sostiene il servizio. Non è vero che chi ha più tempo fa di più. Fa di più chi ha una vita interiore più solida. E chi è mamma e papà lo sa molto bene, si fanno in quattro, no? Per i figli, anche quando non ce la fai più. Secondo me, questa è la mia idea, insomma, vi propongo, questa è la prima frontiera da percorrere, ancora molto, molto poco esplorata nel ministero diaconale, almeno in Italia. Una seconda dimensione relazionale, come ben è stato ricordato più volte, la maggior parte di voi siete sposati, siete lavoratori, qualcuno ha potuto studiare solo quando era in pensione, lo sappiamo bene, lasciamo che questa questione della formazione teologica dei diaconi venga affrontata, speriamo, dai vescovi, però è chiaro che bisogna metterli nella condizione anche di prepararvi rispettando i ritmi, no? Anche di lavoro. Diciamo che per propria natura gli sposati diaconi in particolare ci richiama, ci richiamate nella Chiesa proprio come un DNA, direi io, questa dimensione relazionale nuova dell'intreccio tra il matrimonio, la famiglia, il lavoro e via dicendo. Voi siete ministri della Chiesa, quindi con la vostra stessa identità sacramentale siete il segno per la Chiesa, a cominciare voi tra l'altro per gli altri ministri ordinati, preti e vescovi, che la relazione è costitutiva dell'essere ministro. Proviamo a rifletterci un attimino, poi casomai... Cioè non è che noi decidiamo di entrare in relazione con qualcuno, e non è neanche sufficiente dire che noi siamo in relazione. Cioè qualcuno dice, vabbè, anche uno se fa l'eremita comunque è in relazione perché ha una relazione particolare col mondo. È vero il primo, è vero anche questo. Ma dobbiamo fare un'affermazione più profonda. Noi siamo relazione. L'identità della persona è per sua natura relazionale. Da un punto di vista teologico noi lo sapevamo già da sempre, cioè da quando ci è stata rivelata la Trinità. Perché ci è stato detto che siamo immagine e somiglianza di un Dio che è relazione, quindi noi non dovremmo avere minimamente dubbio di questo, in realtà ce ne abbiamo un sacco di dubbi, no? Quindi siamo chiamati a riscoprire proprio la nostra identità profonda, che è quella di essere relazione. Ci portiamo dentro le relazioni costitutive che ci hanno formato, la mamma, il papà, la famiglia, i fratelli, e continuiamo a assimilare relazioni. Noi le relazioni le portiamo dentro, no? Sono anche tutte delle teorie che riflettono su questo, bellissime, che sarebbe bello un po' conoscere, perché ci aiutano a avere coscienza di chi siamo e quindi a entrare in rapporto anche con gli altri, consapevoli di chi loro sono. Pensate a come cambia lo schema con cui tu guardi la realtà se porti con te la coscienza di dire, ma questa persona qua, oltre che io, è in relazione, quindi quello che lui sta facendo adesso, quello che lui sta dicendo, non è solo frutto del suo egoismo o della sua generosità, è frutto della sua storia, della sua interiorità, del modo in cui ha camminato, no? E ci sono cose concrete, da che regione vieni, non lo so, dove abiti, eccetera, e poi però c'è una storia che io non conosco di te, diciamoci la verità, e che poco conosco anche di me. Molte volte io conosco poco di me. Voi direte, ma come è possibile? Vedete, non è sufficiente dire mia mamma si chiama Teresita, mio padre si chiama Gianni, mio papà è stato un pochettino poco presente perché lavorava. Non è sufficiente. È anche importante dirsi come io ho vissuto questo, come me lo porto dentro, quali sentimenti mi abitano. E qualche volta noi abbiamo delle giornate, andiamo un po' sul concreto ancora, delle giornate belle, piene di gioia anche se è nuvoloso, no? E altre volte abbiamo delle giornate che siamo proprio giù di tono, tristi, amareggiati, anche se c'è il sole. Qualcuno dice che dipende dal piede con cui scendi dal letto, no? Noi potremmo dire, cosa succede dentro di me? Come le relazioni che ho vissuto e quelle che vivo adesso incidono sulla mia interiorità, sul mio rapporto con gli altri, sul mio stare al mondo? Vedete, questa frontiera di una interiorità, quindi, che come capite bene ha a che vedere con Dio, ma non solo, adesso sto dicendo ha a che vedere con gli altri, credo che nel ministero del diaconato è manifestata in maniera eclatante, evidentissima. Per chi è sposato, perché la famiglia, la moglie soprattutto, no? La moglie richiama questo con forza, ma anche perché non è sposato, perché io vivo con diaconi e vi posso assicurare due cose. Primo, che il mio confratello diacono non sa veramente chi è se non si mette in relazione con me, che sono prete. E io che sono prete non so veramente chi sono se non mi metto in relazione con lui che è diacono, per una questione fondamentale: la relazione è soprattutto diversità. Dobbiamo mettere in conto che noi interiorizziamo continuamente l'esperienza del diverso, e questo è spettacolare. Io divento me stesso tanto più comincio a riconoscere che interiorizzo l'esperienza di chi non è me stesso, è diverso da me, e comincio a portarmelo dentro oppure a rifiutarlo. Capite bene che questo percorso interiore ha una ricaduta potentissima poi nella prassi concreta. Beh, ovviamente dopo dirò una parola, ma forse la direte meglio voi. Oggi parliamo dei migranti, l'accoglienza e via dicendo, no? E poi anche a livello politico sappiamo quello che stiamo vivendo, eccetera. Ognuno può avere le sue idee, libero di averle, libero secondo la Chiesa, spero, eh? Ma il mio approccio all'altro, concretamente, è fondamentalmente condizionato da come io dentro di me vivo il rapporto con la diversità. E il matrimonio in questo è spettacolare, è un sacramento stupendo. Perché? Perché la diversità è costitutiva del matrimonio. Relazione in una diversità che più vi conoscete, vero marito e moglie, permettetemi se lo dico, e più scoprite che non conosci dell'altro, dell'altra qualcosa, no? E che gli appartiene, rimane suo, anche se tu lo porti dentro. Come? Come lo porti dentro? Con un senso di non possesso. Mi scappa. Più ti conosco nel tuo mistero, più mi scappi. Non ti tengo, eh? Perché la relazione nella diversità, stiamo naturalmente parlando di una relazione di amore, è una relazione che permette all'altro di essere se stesso senza possederlo. Questo è l'amore costitutivo, per esempio, eterosessuale. Non ti posso possedere perché rimani diverso da me. Allo stesso tempo io non posso essere me stesso se tu non entri dentro di me. È bellissimo. Questa frontiera di relazione nella diversità, il diaconato, grazie a Dio, l'ha riportata al centro della Chiesa, mettendola nel cuore del ministero ordinato. E quindi non è solo lo sposato diacono oppure il diacono celibe, eccetera, è il ministero ordinato che per sua natura, nelle sue tre espressioni, vescovo, presbitero, diacono, vive di diversità. E un grosso rischio è quando si cerca di omologare la riflessione e anche la prassi, no? Prassi di frontiera, molte diocesi per esempio oggi stanno pensando di coprire i buchi delle parrocchie dove non ci sono più preti, mandando dei diaconi o delle famiglie diaconali a svolgere i servizi che prima svolgevano i presbiteri lì. Tranne uno, quale? Anzi due, uno e mezzo verrebbe da dire per la gente, perché la messa non la puoi celebrare, no? La confessione è meno, però se tu ascolti la gente poi viene a te e dice: io mi sono confessato col diacono. Sì, l'estrema unzione, no? Hai ragione, grazie Giorgio. Cioè che si tra i sacramenti, no? Oh, guardate che io sono convinto che vada bene così. Io sto dicendo proprio questo: il diacono non deve sostituire il prete. La ministerialità di frontiera, a partire da queste dimensioni relazionali, spinge proprio, a mio modo di vedere, a scoprire un modo proprio del diacono a stare dentro anche le situazioni di estremo bisogno. Ecco qua, il bisogno. Nella tua diocesi c'è bisogno di coprire le parrocchie, perché prima, figuratevi, io sono veneto, non vivo in Veneto da 25 anni, ma un po' conosco, no? Dice, eravamo la sacrestia d'Italia, sì o no? Ogni 1000 abitanti c'erano due preti, eh? Oggi sapete meglio di me la situazione. Allora, vogliamo continuare a ripetere la prassi precedente fino a che verranno vocazioni presbiterali che tornino a riprendere il posto? Grazie a Dio il Signore, siccome pensiamo così, sta dandosi da fare per non far venire vocazioni presbiterali, eh? Ma se questa è l'idea, il giorno in cui tornassero non torneranno le vocazioni presbiterali, la vocazione diaconale sarebbe finita e non c'è più bisogno di voi. In questa lettura che guarda solo al bisogno di una realtà, ma partendo da una mancanza di autocritica in cui uno dice: ma il Signore cosa vuole? Cosa ci sta dicendo il Signore? Cosa ci sta dicendo il Signore? E qui sto usando il plurale di proposito per fare un ulteriore passettino, Cosa ci sta dicendo, non cosa mi sta dicendo. Il diacono, per la sua stessa presenza, obbliga la Chiesa, secondo me, a pensarsi insieme, come comunità veramente, per essere un po' pratici, come equipe. Probabilmente una delle frontiere importanti da percorrere come diaconi nel ministero è quella di imparare e aiutarci a imparare a lavorare insieme. Noi nella nostra conduzione la chiamiamo conduzione comunitaria della pastorale. Ce l'abbiamo per regola, per statuto, quindi figuratevi, siamo gli esperti di tutto questo, io dicendo, un disastro. Perché non è una cosa che scrivi sulle carte e la fai. È una conversione continua. A me ha fatto tanto bene quando ho scoperto che la comunione, l'unità, non è una meta che sta là davanti. Poi un giorno arriveremo e avremo l'unità. Qualche volta diciamo questo, ma coraggio, perché qui su questa terra non ce la facciamo, poi un giorno avremo l'unità, no? Quindi coraggio, resistete, come dire così. E altre volte si dice anche, ricominciamo, perché quello che avevamo fatto è crollato. Un giorno mi è venuto così questa grazia di intuire, se è vero così, che in realtà adesso è l'unità, adesso qui, poi a casa tua, non so. Cioè l'unità si fa adesso con le persone con cui stai, con le risorse che hai, con i limiti che hai, con questa concreta realtà. Questa è l'unità che io vivo. Cioè voglio dire, io non spendo energie se non per l'unità. Quando ci sarà l'unità, allora la nostra parrocchia sarà bella. Quando avremo fatto comunione, la nostra diocesi sarà... Mia mamma diceva, campa cavallo che l'erba cresce, espressione teologica, per dire, l'unità è la vita che sto donando adesso per il fratello che in questo momento è qui con me, per la moglie, per il marito, per i figli, anche per il vescovo che non mi capisce, per il prete che non ne sa niente di diaconato. Enzo è stanco di sentire diaconi che si lamentano dei parroci, vero Enzo? Ma non è stanco dei parroci che non sa niente, dei diaconi, perché poveri, chi li ha formati? Allora l'unità la faccio col mio confratello che dopo 10 anni che è stato formato per sapere qualcosa di diaconato viene e dice: visto che sei diacono, sposta le sedie, che gli emenerei, no? Così. Ma l'unità si fa adesso con questa persona, con queste persone. Questa è una profezia, secondo me, una frontiera che il diaconato ci mette proprio dentro. Sapete perché qualche volta i diaconi danno fastidio? Perché non puoi fare a meno di vederli quando ci sono. E siccome ci sono, tu dici, caspita, che facciamo adesso? E a quel punto lì cosa dovresti fare? Probabilmente, io vi parlo da prete adesso, scusatemi, no? Dovresti fermarti, chiamare, sederci e dire, che facciamo? E siccome tu e io non ne capiamo, dai, chiamiamo pure la suora che lavora insieme, che forse ci vede meglio di noi, no? Chiamiamo quella coppia di sposi che sta nella pastorale familiare, vediamo se riusciamo a capirci meglio di una cosa, no? Il diaconato come sacramento, e sappiamo, e lo diciamo con chiarezza, questo sì, ditelo a chi ancora mette in dubbio queste cose, che è fuori dalla Chiesa, chi dice che il diaconato non fa parte del sacramento dell'ordine è fuori dalla comunione della Chiesa Cattolica. Va bene? Ditelo tranquillamente, soprattutto a chi è un pochettino sistematico nella teologia, no? Ecco, per la sua stessa esistenza il diacono ci obbliga a fermarci, a sederci e a dire, ma cosa ci sta dicendo Dio in questo momento? Questa frontiera è una frontiera dura.
Perché è chiaro, verrebbe molto più facile dire vabbè, non ce la fare questo, sbrigati, tu fa quello, tu fa quello, tu fa quell'altro, no? È molto più facile fare così. Mi sembra quindi che il diaconato sia una forte chiamata alla Chiesa, e quindi è il diacono come stimolo a questo lavoro di comunione, di condivisione, diciamo la parola che stiamo usando spesso oggi, di corresponsabilità, di sinodalità. Oggi va di moda la parola sinodalità, secondo me va un po' di moda, eh? Però il concetto è giusto, no? Sinodalità. L'immagine che mi piacque molto furono quei tavoli del convegno di Firenze, no? Seduti intorno 20 persone, un tavolo rotondo in cui tu ti chiamavi, come ti chiami? Giovanni, io mi chiamo Luca, lui chiama Giorgio, senza l'etichetta. Non perché sia sbagliato dire che è diacono Giovanni, ma perché se questo è solo il ruolo, ci siamo capiti, no? Ecco. Ho già superato i limiti, Enzo. Poi gli ultimi 5 minuti per finire questo primo punto, poi facciamo una pausa e facciamo il momento relazionale più importante, che è il caffè, questo è. E le relazioni, quindi ho detto, no, relazioni, c'è una relazione fondante del diaconato, lo sapete bene, che è quella con il vescovo, eh? Il vescovo. E nel vescovo risiede la pienezza del ministero dell'ordine. Non sappiamo bene cosa voglia dire questa espressione, però è venuta dallo Spirito Santo, perché è la rivoluzione del Concilio Vaticano II è stata soprattutto, no, passata per la riscoperta dell'episcopato come sacramento e non come funzione. Il diacono ha una relazione diretta con il proprio vescovo, e qui c'è una bellissima tradizione della Chiesa che va nutrita. Forse nel corso è un po' mancata ancora tutta la parte dei padri della Chiesa, no? Ricordate Ignazio di Antiochia, Ireneo, eccetera. Qualcuno parlava anche proprio del diacono come occhio, orecchio del vescovo, no? Per ascoltare la gente, il popolo, i loro bisogni, eccetera. Guardate, la relazione diretta del diacono col vescovo dice una cosa molto semplice, che la teologia dei gradi, intesa come scalini da percorrere per salire a un grado superiore, non funziona. Perché io adesso non voglio fare una considerazione semplicistica della questione, che invece è molto complessa, voglio solo mettere un pochettino in evidenza, con serenità, che gli schemi che la nostra gente, e noi siamo figli della nostra gente, ci portiamo dentro, non sono sufficienti per descrivere la realtà, quindi per comprendere l'azione di Dio nella realtà. C'è un rapporto diretto del diacono con il vescovo, che non passa per il parroco, per il prete e via dicendo. Che giuridicamente il parroco deve essere responsabile della parrocchia, va benissimo. Non ammazzatevi per essere giuridicamente responsabili della parrocchia, ve lo dico per esperienza, perché dovreste avere tanto tempo da spendere dietro alle carte e ai conti, quindi è meglio che... No? Non è quello il problema. Il problema è appunto di un'espressione sacramentale molto più ricca e variegata. E tuttavia giuridicamente, perché il diritto custodisce la fede, insomma, no? Avrete capito dalle lezioni avute che c'è bisogno di dare un pochettino di revisione del diritto in tanti ambiti, ma... C'è il fatto che il vescovo comunque è chiamato, quando ordina un diacono, a dargli una missio canonica. Cioè il compito del vescovo dire al diacono, proprio perché in questo attualmente nella Chiesa Cattolica, quando viene ordinato un presbitero, automaticamente gli si dà una missio canonica, una giurisdizione, diciamo così. La stessa cosa deve essere per il diacono. Questo non lo dico io, non lo diciamo noi, ma l'ha detto il Cardinal Stella al convegno del diaconato in Italia. Chi è il Cardinal Stella? È il prefetto della Congregazione per il Clero, quindi sono uno che conosce meglio di me, insomma, di noi, no, le cose. Questo perché può aiutare a concretizzare questa dimensione relazionale fondale nel diaconato. In maniera molto più semplice, vogliamo bene i nostri vescovi, aiutiamoli a conoscere la realtà del diaconato. Guardate, aiutare vescovi, preti e direi anche alcuni diaconi a conoscere la realtà del diaconato è una missione di frontiera. Perché o chi ha la responsabilità, per dirlo in maniera pagana, la leadership nella Chiesa, entra in profondità dentro il mistero che ci viene consegnato, o altrimenti tante energie sono spese in vano. Quindi aiutiamo i nostri vescovi, i nostri preti e alcuni dei nostri diaconi che qualche volta sono fin troppo legati a questi schemi clericalistici, alcuni diaconi come alcuni preti, alcuni vescovi, a riconoscere questo dinamismo relazionale che c'è dentro il ministero, che non è una questione di funzioni, è una questione di relazioni. Quindi aiutiamoli come? Beh, se uno è diventato, permettetemi un'espressione forte, perché esperto di relazioni nella diversità, intanto se uno lo è diventato non si chiamerà mai esperto a se stesso, perché chi entra in relazione alla diversità sa che c'è sempre il limite. Se uno è entrato in una dimensione di umiltà nelle relazioni, questa espressione, questa esperienza di umiltà, di relazione, provi a viverla con coloro che hanno responsabilità. Qualche volta i vescovi, i preti, i diaconi, chiunque, si impuntano su certe cose, mica perché sono convinti che sia così, ma perché se tu aggredisci nel dire, se tu ti impunti tu via dicendo, ovviamente l'altra persona si difende, magari perché è più fragile. Quindi che bello, e in questo, secondo me, la vita di coppia aiuta tanto a sperimentarsi in questo, no? Impari che c'è un modo di porsi in relazione. E qui chiudo dicendo, ad esempio, partivo all'inizio, no? Perché questa sala non è diaconale? Perché noi nelle relazioni comunichiamo proprio con gli atteggiamenti, con le posizioni, con il corpo, con le posture e via dicendo. Qui è chiaro in questo momento che io ho una posizione di maestro e voi una posizione di discepoli, per dirla così, no? Ma non solo, che a voi, vi dico quello che esprime questa sala, a voi la relazione con chi sta qua dentro interessa poco, a voi vi interessa ricevere dei contenuti di chi parla. Questo è quello che dice la sala. Ovviamente non credo che sia quello che voi portate nel cuore, però siccome quello che portate nel cuore non è questo, dobbiamo imparare a esprimerlo. Se questo vale per noi qui, perché non può valere nelle relazioni in curia, per dirla così, o nelle equip di pastorale, o nelle, insomma, dappertutto, addirittura nell'ufficio dove lavorate, che forse probabilmente dove spendete più tempo e più energie, via dicendo, no? Quindi adesso lo vedremo più avanti, una ministerialità diaconale che esce dai confini tradizionali della Chiesa. Spero di aver così dato lo spunto della... questa è la fonte. Partendo dalla fonte, veramente vi assicuro, arriviamo oltre l'oceano, perché Don Vittorino, il nostro fondatore, volle il diaconato, cominciò a Vicenza durante la guerra, ma lui voleva subito la chiesa missionaria, perché c'è una chiesa diaconale, non può essere una chiesa che rimane dentro i confini.
Per cui appena...
il microfono sa che è l'orario. Appena venne riconosciuta la congregazione, fece partire subito i primi missionari. E qual era la missione allora? La prima missione era la Calabria. Due giorni per arrivare in Calabria, non è vero, Ci fermiamo a un quarto d'ora, giusto? Bene, allora riprendiamo e faccio una domanda, ditemi voi cosa preferite, perché qualcuno chiedeva se possiamo fare subito qualche risonanza, qualche domanda e poi magari invece di aspettare il pomeriggio e poi riprendere dopo la... A parte che insomma non è mica detto che devo dire tutto quello che anche non si finirebbe mai, insomma, quindi... ci arricchiamo a vicenda. Se cosa pensate, facciamo subito qualche se c'è qualche risonanza, qualcuno? Pomeriggio, va bene, allora annotatevela, va bene, perché non si perdono gli spaghetti dopo la domanda, però, perché le domande sono le più importanti.
Mi permetto anche di dirvi già, perché qualcuno chiede giustamente, io spero che possiate fare qualche lavoro di approfondimento sul diaconato, perché c'è bisogno di diaconi che pensino al diaconato, per mettere insieme la teoria e la prassi. Io ho portato due testi che possono, qualche copia anche. Vabbè, ce n'è uno che presenta la nostra congregazione, che si chiama Pio Società San Gaetano, Preti e Diaconi Insieme, si chiama il libro, ma che prova a dare anche qualche spunto di che cosa può dire un ministero ordinato di religiosi a una vita anche di sposati diaconi. No, la Chiesa è bella perché c'è questo, ripeto, relazione nella diversità. Ma poi c'è questo testo in cui anche lavorato sempre anche insieme con Enzo, che diaconato e diaconia, da 3 anni è partita una collaborazione molto bella con la congregazione, la comunità del diaconato, le teologhe italiane, la diocesi di Vicenza e adesso anche i teologi italiani, e a fine ottobre, ogni terzo weekend di ottobre, facciamo 2 giorni di studio sul diaconato, la ministerialità, la corresponsabilità. Questi sono gli atti della 2 giorni dell'anno scorso, 2017. Gli atti del 2018 dovrebbero uscire, spero, tra aprile e maggio. Questi sono i contributi di Alphonse Borras, di un certo Enzo Petrolino, poi Serena Noncetti, una cosa mia. E poi, si parlava prima con Demetrio, se qualcuno ha bisogno anche di indicazioni per riferimenti bibliografici, eccetera, ci contatti. È difficile trovare nelle case, nelle biblioteche dove ci sia del buon materiale sul diaconato, ve lo dico per esperienza, anche nelle pontificie e università romane qualcuno non c'ha proprio niente, lo so perché l'ho cercato, quindi per esempio qualcosina, cioè qualcosa di buono l'abbiamo messo da parte anche noi, o se vi serve qualche indicazione, chiaramente se poi uno sa parlare francese, tedesco, inglese o portoghese la cosa si arricchisce, però almeno per l'italiano insomma ci sono dei riferimenti buoni. Nel mese di marzo uscirà anche un numero monografico di, come si chiama, credere oggi, con contributi sul diaconato e anche una bibliografia per continuare a riflettere su questo. Questo perché appunto è l'istituto teologico nostro, per cui bene. Allora, sul tema relazione comunione mi fermo qui, dando spazio poi alle domande, perché ovviamente c'è da andare ancora a fondo. La secondo asse di riflessione che vi propongo è appunto quello del diacono custode del servizio in quanto configurato a Cristo servo. Allora, mi pare che sia importante fare una considerazione. A mio modo di vedere è molto semplice, può sembrare banale, però in realtà apre molte questioni di riflessione dentro la concretizzazione del diaconato oggi, non solo in Italia. Voi sapete che il diaconato è sviluppato molto in Italia, in Germania, Stati Uniti, è partito, no, come nelle chiese ricche, diciamola così, di tradizione antica, eccetera. Adesso si sta sviluppando moltissimo in America Latina. Enzo ne è il promotore, no? Ha fatto diversi viaggi, tra l'altro, è quasi inesistente in Africa, in Oceania, poco in Asia. Non ci dilunghiamo sui perché, eccetera. Voglio solo dire però che c'è un piccolo aspetto, secondo me, importante, che sfugge spesso. Il diacono non è il brav'uomo sempre disponibile al servizio. Non lo è. Che non vuol dire che non è disponibile al servizio. Voglio dire che non è solo questo. Il diacono è l'animatore e il facilitatore del servizio. Chiaramente qui già apriamo un aspetto che prima ho accennato, ma che su cui vorrei poi spendere qualche parolina in più, che è quello del discernimento vocazionale. Cioè molte volte viene chiamato al servizio diaconale, al ministero diaconale, una persona, un laico, che è molto disponibile al servizio, molto generoso, poi se ha anche tempo meglio ancora, se sa fare bene le cose meglio ancora, ma la questione è questa: visto che tu
hai questo spirito di servizio, perché non ti ordini diacono? Anche l'espressione la usi, perché non ti ordini diacono, eh? O non ti fai ordinare diacono? In realtà la teologia ci insegna che il ministero dell'ordine è chiamato alla funzione di fare, di custodire la comunione, costruire la comunione nella Chiesa e garantire la fedeltà, l'apostolicità della fede. È un ministero che ha la funzione di guida all'interno della Chiesa. Il diacono ne fa parte. Anche se l'Omnium in mente ha detto quello che ha detto, Christi Capitis e via dicendo, insomma, così, i cambiamenti voluti dal Benedetto XVI non intaccano la questione del ministero ordinato nella sua, nella chiamata propria di essere comunque guida all'interno della Chiesa. A mio modo di vedere si deve dire pastore, però bisogna dirlo sottovoce perché appunto il diritto è stato cambiato, ma nonostante i cambiamenti dei canoni, del catechismo non ha mai negato che il ministero dell'ordine è chiamato, i ministri ordinati sono chiamati a funzioni di guida dentro la Chiesa, quindi anche i diaconi. Dunque, non è sufficiente che il diacono sia una persona disponibile al servizio o che faccia bene il servizio. La frontiera che il diacono è chiamato a percorrere è quella di essere animatore e facilitatore del servizio di tutti i battezzati. Quindi è uno scopritore di carismi al servizio. Il diacono è uno che sostiene, che coinvolge, che chiama a nome della Chiesa, quindi anche organizza, anche coordina, se volete, quando c'è bisogno. Mi pare quindi che ci sia bisogno di verificare anche la capacità di una certa leadership. Ritorno a usare questa parola perché in una chiesa diaconale non dobbiamo aver paura di usare parole, ribadisco, pagane, no? Quello che hanno fatto gli apostoli quando hanno cominciato a parlare di presbiteri, di episcopi, di diaconi, sono andati a prendere le parole dal mondo civile, lo sappiamo, no? Per rompere lo schema cultuale dell'Antico Testamento. Quindi credo che la dimensione della leadership, che è una dimensione che richiede necessariamente un lavorio personale fatto di attitudini umane e di competenze da acquisire, sia una questione da percorrere con serietà. Anche perché in questo modo anche il diacono può acquisire quella consistenza, in qualche modo, di, nel suo ruolo, nella sua chiamata, per interagire nella relazione di cui abbiamo detto prima, a partire da un'identità vissuta con consapevolezza, con serietà, eccetera. Non entro neanche minimamente nelle questioni, appunto, che di coloro che chiedono il diaconato perché, Enzo ricordava prima, volevano essere preti, poi non è stato possibile, o via dicendo, nostalgie dell'infanzia, eccetera. Ora, se volete, la potete anche chiedere, ma mi sembra evidentissimo che c'è qualcosa che non va nel discernimento vocazionale. Attenzione, non voglio dire che uno che voleva essere prete e poi chiede di essere diacono automaticamente non ha la vocazione diaconale, non dico questo. Dico semplicemente che ciò che è normalissimo in un percorso di discernimento vocazionale che si chiama purificazione delle motivazioni, forse va messo in pratica anche nel discernimento diaconale. Una persona che si approccia a una ricerca di una possibile chiamata vocazionale dicendo io da piccolo volevo essere prete, quindi adesso uno dice ok, bene, questo è il primo passo, cominciamo a lavorare. Va bene, non so se mi spiego. Ma il tema cruciale è questo di una leadership. Credo che ci sia la custodia del servizio di cui parla Papa Francesco e quella di una sacramentalità che diventa animatrice, promotrice di un servizio che è di tutti, tutti battezzati, incluso il prete e il vescovo, che comunque, a parte il fatto che oggigiorno sono ancora diaconi anche loro, fin tanto che nella Chiesa non si cambi la prassi delle ordinazioni, che non è detto che non si possa fare, che chi è ordinato prete non sia ordinato diacono, ma sta bene. Attualmente è ordinato diacono, poi prete, poi vescovo, bene, quindi tutti chiamati a servire. Il servizio, la diaconia, sta nel DNA della Chiesa, è un tratto costitutivo della Chiesa. E non può esistere la Chiesa senza essere diaconia nel mondo e del mondo.
Quindi il diaconato, il diacono non ha l'appalto del servizio. Cioè, visto che adesso abbiamo i diaconi nella parrocchia, occupatevi voi della Caritas, che noi siamo tranquilli e finalmente ci siamo un pochettino messi in pace alla coscienza. Naturalmente questi sono tutti rischi e tentazioni normalissime che viviamo tutti nella Chiesa, no? È chiaro che io vi sto proponendo una visione, no? Ideale, ma non idealistica, perché se uno ha una buona teoria poi percorre una certa prassi. Prendere coscienza che il diacono è chiamato a suscitare il carisma del servizio in tutti i battezzati, cioè il munus regendi del battesimo, il servizio. E guarda caso il Concilio Vaticano II ha sentito il bisogno di dire: abbiamo bisogno di una presenza sacramentale. Voi sapete che la dinamica sacramentale è unica della Chiesa, è meravigliosa, e parla di segno e strumento, parla dell'azione della grazia, parla di una memoria che diventa vita concreta. Ecco, abbiamo bisogno di un sacramento che ci ricordi il DNA di tutti. Ecco, questo è molto importante, mi sembra. Con l'esempio concreto, tanto per Papa Francesco, sapete che ha mosso moltissimo la Chiesa nella dimensione dei poveri, ne parleremo via dicendo. Tra le altre cose, sotto i portici di San Pietro ha chiamato 4 o 5 diaconi di Roma a svolgere il servizio di accoglienza dei senza tetto che dormono, io via dicendo. E questi 4 diaconi si turnavano almeno, insomma, un anno fa, a fare questo servizio di accoglienza, centro di ascolto sostanzialmente. Bellissimo, va bene, d'accordo, ma forse il diacono è chiamato a suscitare altre presenze, perché insieme a lui naturalmente svolgano questo servizio, d'accordo? Non può essere la logica della Chiesa quella di dire: va bene, visto che voi quattro siete nel centro di ascolto e ascoltate i poveri, vi ordiniamo diaconi, perché i diaconi sono quelli che svolgono il servizio con i poveri. Non è questa la logica del diaconato. Mi spiego? È chiaro che il diacono è chiamato a sporcarsi le mani, ma perché voi lo sapete meglio di me, tu non puoi dire agli altri di amare se tu non ti metti in gioco nell'amore. No? A parte del DNA delle relazioni educative. Il diacono è un educatore del servizio. Quindi tu non puoi dire ai giovani: cari ragazzi, andate a fare un campo con Libera giù in Calabria, perché così imparate a servire, no? E Giorgio dice: ragazzi, andiamo insieme giù in Calabria, Libera, così faccio conoscere Enzo, che è a Reggio, non c'è mai a Reggio, ma comunque. Ma questo è un dinamismo pedagogico, educativo, che prima di tutto serve a te, perché tu non puoi comunicare agli altri quello che tu non vivi. Questo ce lo insegna proprio la qualsiasi scienza pedagogica. E tuttavia il diacono non si ferma nel dire: io faccio questo, ma continuamente richiama la comunità cristiana a questo proprio DNA. Che bello se a un certo punto, come un certo Giovanni Battista, io devo diminuire perché lui cresca, la comunità cristiana è così dinamica nel servizio che uno dice: ma dov'è il diacono? E il diacono in mezzo non si vede, non si riconosce, ha lavorato così bene che è sparito, perché la comunità è diaconale. Ma appena appena il diacono si sposta, si trasferisce, no? E via dicendo, vedi che la comunità comincia a zoppicare e dice: dov'è il diacono? Non c'è più il diacono, si vede che non c'è più, hanno cominciato a criticare tra loro, hanno cominciato a... cose normalissime, non penso di non dire niente di... Quanto è bello, no? Questo servizio al servizio, il diacono lo svolge come esperto di comunione, appunto, no? Abbiamo detto prima. Quello che ho detto, magari insomma, se avete poi contribuito andiamo avanti, ecco, ci introduce nel secondo elemento importante a mio modo di vedere per questa custodia del servizio di cui parla Papa Francesco. Un'espressione che teologicamente qualcuno aborrisce, ma secondo me invece è veramente bellissima: il diacono, ministro senza poteri. Ministro senza poteri. Penso, cioè voi sapete che la principale, due resistenze sono state fatte al ripristino del diaconato permanente nel Concilio Vaticano II e continuano a essere fatte da chi non approfondisce il diaconato. Tra parentesi, guardate, la mia povera esperienza è che quando si parla del diaconato in un certo modo a chiunque, dai laici ai preti e ai vescovi, rimangono affascinati, perché molti non hanno minimamente idea di tutto il potenziale che c'è dentro questa realtà. Quindi non dobbiamo avere paura di costruire questi spazi, per chiuso parentesi. Allora, due motivi. Il primo motivo per cui c'era resistenza a ripristinare il diaconato era proprio il matrimonio. L'idea che ci fossero delle persone sposate che entrassero a ricevere il ministero dell'ordine e che quindi poi ci fosse il rischio che si arrivasse all'ordinazione degli sposati preti nella Chiesa Cattolica Latina. Quindi una resistenza fortissima. Quelle cose che si sanno perché siamo amici, il lavoro fatto da Don Ottorino in questo senso è stato importante, perché vi sembrerà strano, ma la provvidenza passa per di lì. Ma siccome Don Ottorino ha iniziato nel 41, quindi è arrivato al concilio che aveva già religiosi che stavano esercitando e via dicendo, e quindi ad alcuni vescovi del concilio ha detto: guarda che io ho dei celibi che sono già pronti per l'ordinazione. Questa cosa è arrivata in sala e ha sbloccato di nuovo il dibattito che era stato interrotto. Provvidenza, quindi il matrimonio. Il secondo problema è: cosa fa il diacono che il laico non faccia o che il prete non faccia? E quindi a cosa serve il diaconato come sacramento? Questa seconda obiezione, per dire il diaconato non serve, quindi non ha senso. Sostanzialmente il diacono come ministro ordinato non ha nessun potere. Giusto? Avete sentito questi discorsi? Avete pensato anche voi? Me lo sono chiesto io, uno deve farsi le domande per trovare le risposte. Mi sembra che in realtà questa logica del ministro senza poteri, appunto, Enzo l'ha studiato prima, obbliga intanto a ripensare il concetto di ministerialità e la teologia del ministero, e dentro la teologia del ministero anche la teologia del ministero ordinato. La ministerialità, come dicevo prima, non nasce per sua natura primariamente da una necessità di rispondere a bisogni concreti, ma nasce prima di tutto dall'ascolto di una chiamata che viene da Dio, da un'azione della grazia che viene dall'alto. Il diacono mette in luce per la sua stessa natura, per quello che lui è, mette in luce la primazia di Dio che opera nella gratuità e nella spoliazione. Guardate, qui è una cosa secondo me meravigliosa, io la dico così ma mi sento un po' quasi di balbettare. Cioè, o noi crediamo alla kenosis di Dio, o altrimenti tutti i nostri discorsi sul servizio sono pura formalità e teoria. O noi crediamo che il Cristo servo che spoglia se stesso per donare la sua vita per noi è veramente esistito ed è morto e risorto, ed è l'immagine e sostanza della Trinità, che per sua natura è kenotica. Dio fa spazio all'altro perché l'altro viva, altrimenti la nostra fede non si regge. E senza che ne accorgiamo, noi piano piano ci spostiamo sempre in un dinamismo di esteriorità, di superficialità, che è un dinamismo sottilmente pagano. Guardate, i pagani non erano cattivi. Quando la parola di Dio parla dei pagani, delle genti, eccetera, cioè erano cattivi. No, assolutamente. La differenza radicale tra i battezzati, ed è per questo che uno può capire anche tutta la fatica di essere battezzati nei primi secoli, no? Il pagano è entrare dentro il mistero sconvolgente di un Dio che si spoglia di se stesso per fare vivere la sua creatura, noi. Ma ci rendiamo conto che il diaconato è il segno e lo strumento di questa realtà dentro il ministero dell'ordine, dentro il cuore della ministerialità della Chiesa, nel centro della vita cristiana di una comunità.
se io entro dentro questo mistero,
ma se io penso, permettetemi, a te diacono per dirla così, no, ma a me è venuta la nostalgia di essere diacono, io volevo essere diacono, poi il Signore ha avuto un'altra idea, ma dico, ma io diacono che vivo questa esperienza di incontro con questo Dio e mi accorgo che sono chiamato a esserne segno e strumento in un ambito terribile della vita umana che è quello del potere. Dire sono ministro senza poter rivendicare poteri, perché Dio è questo. Prima di tutto mi vengono le tremarelle alle gambe. Cioè, mi viene quella famosa, no, quella espressione di Signore, ma perché proprio me? Hai scelto me per essere segno di questo nella Chiesa, nella storia, nell'umanità? Sì, io penso proprio che il diacono sia questo, e che una ministerialità senza una rivendicazione, senza un potere esplicito, diretto, che lo diversifichi, diciamo, no, dagli altri così, non sia niente altro che la possibilità di dire io sono servo, non faccio il servo, io sono servo. Perché colui che poteva rivendicare tutti i poteri, l'Onnipotente, e qui un'altra cosa bellissima, che non ha mai smesso di essere onnipotente, perché Cristo è l'Onnipotente sulla croce, lui ha voluto essere questo. Che meraviglia che lo Spirito Santo abbia voluto un segno, uno strumento così bello dentro la Chiesa per ricordarci anche in quegli spazi così difficili da gestire, che sono quelli dell'autorità, del potere appunto, della leadership, la logica di Dio. La logica di Dio. Ecco perché è importante, con molta umiltà, che riconosciamo che tutti, io per primo, ho delle ambizioni di potere, ho delle rivendicazioni. E quando entro in conflitto con qualcuno non è perché lui ha sbagliato, ma perché mi ha pestato i piedi a me, in quell'unico spazietto dove io mi sentivo più importante degli altri. Solo se noi entriamo in questa logica e diciamo questo è il cuore dell'uomo, non ci spaventiamo, il cuore di tutti gli uomini è così. È questa battaglia interiore, che quando dico è una battaglia spirituale, dico che ha una concretezza tremenda, perché ieri era la festa degli innocenti e il signore Erode ha vissuto la stessa battaglia e l'ha risolta come l'ha risolta, e noi ieri abbiamo celebrato gli innocenti che erano bambini, che erano bambini che noi celebriamo. Dico, la Chiesa è fuori di testa, secondo me. La Chiesa è fuori di testa, celebra dei bambini dicendo rendiamo gloria a Dio per la strage che è successa ieri. O siamo fuori di testa, oppure c'è un mistero straordinario che noi abbiamo bisogno di contemplarlo. Ma contemplare non vuol dire, appunto, allora andiamo tutti sul monte Subasio, che una volta ci sono andato, sono rimasto un po' fregato perché ho girato l'angolo, era una spiaggia, stavano prendendo il sole tutti, no? Io ero stata solo, poi, no? No, il mistero si contempla vivendo le contraddizioni del mio cuore umano, chiedendo al Signore la grazia di entrare nella sua logica. Ma ci rendiamo conto che il diaconato porta questo nel cuore della ministerialità della Chiesa, che poi, voglia o non voglia, fa pulsare tutta la comunità cristiana, perché la comunità cristiana ha bisogno dell'autorità, come qualsiasi comunità umana, perché nella comunità cristiana si esercita il potere, e chi si arrabbia per il potere dell'altro, voi sapete perché si arrabbia, no? Potere logora, che non ce l'ha, dicono, no? Posso riconoscere che queste battute che facciamo non sono battute, ma stanno dentro il mio cuore, ho bisogno di lasciarmi liberare da questo. E se io entro in questa logica, sto facendo il miglior servizio alla comunità. E il giorno in cui nella mia comunità mi vengono a dire, guarda, non c'è più bisogno di te, cantavi così bene il Vangelo, ma adesso ce n'è uno. E tu dici, benedetto il Signore, Che poi quello che succede a casa tua in famiglia, io mi ricordo mia mamma che io cantavo, mia mamma diceva per favore puoi far silenzio, diceva mia mamma dentro casa, no? Cioè tutti abbiamo bisogno di affermare noi stessi. Chi dice che non ha bisogno di affermare se stesso? Due sono le cose,
o non se ne è ancora accorto, oppure lo sta facendo in maniera brutta verso gli altri, no? E il Signore ci ha insegnato, ci ha mostrato, anzi ha realizzato il mistero di un modo diverso di vivere tutto questo. Perché poi il Signore Gesù, l'Onnipotente, non ha neanche detto buttate via il vostro desiderio di essere i primi, no? Ha detto chi vuole essere il primo, quindi coltivate questo desiderio di primazia. In che modo? Facendo il servo di tutti. Allora, questo, guardate, è il mio modo di pensare, insomma, non penso di essere l'unico, però non, sono anche convinto che non è che lo si trova scritto molto, vero Enzo? Cioè, no? Ma questo è il cuore del Vangelo. Vi dirò di più, tanto per dire quanto siamo proprio... Nel Concilio Vaticano II c'è stato, ci sono stati due vescovi che hanno detto questa cosa, come cioè, quello scritto negli atti, il diaconato sacramento di Cristo servo. Non è uscito nei documenti ufficiali, non c'è scritto nella Lumen Gentium, non c'è scritto nell'Ad Gentes, non c'è scritto, perché non era mica facile accettare sta roba per i 2000 padri della Chiesa che erano lì, ma mica perché se non erano cattivi, figuriamoci, cattivi potevano, molti sono santi prima di tutto, secondo, se non c'erano loro noi non saremmo qui a fare queste cose, benedetti assolutamente. Il discorso di prima, siamo continuamente dentro il cammino e questa realtà la viviamo adesso. Cioè io adesso, in questo momento, poi ho sempre questa possibilità di farvi questo esempio, perché quando uno parla, se io non avessi un po' di bisogno di affermarmi, di mostrarmi, eccetera, non sarei qui che vi parlo, giusto? Sarei in una di quelle sedie dietro già. Cioè uno ce l'ha dentro questa cosa, deve decidere come usarla, cosa farsene via dicendo, ma... Posso io in questo momento decidere di entrare in relazione con Dio, Dio Signore, fammi essere un po' servo? O posso lasciar perdere sta roba dicendo, no, ma questo riguarda la preghiera, no? E dire, adesso mi metto in mostra, no? Queste cose qua. Cioè, capiamo che 24 ore su 24 siamo diaconi, in questa logica. E questo è meraviglioso, perché guardate, saprete meglio di me tutto il problema... Il terzo punto ci permetterà di dire qualcosina. Per essere diacono devi mettere insieme il tempo della famiglia, il tempo del lavoro, il tempo della pastorale. Con la professoressa Segoloni parlerete del diacono in pastorale. Ma questa divisione chi l'ha creata? Cioè tu quando sei in famiglia non sei diacono? Con i tuoi compagni di ufficio non eserciti una pastorale, cioè non sei pastore. Quando sei in parrocchia hai messo accanto lì un angolino tua moglie. Questa cosa che sto dicendo però radica in quanto dicevo prima, sei sempre servo, sei sempre presenza di Cristo servo, sei sempre richiamo per tutta la comunità cristiana della kenosis di Dio. Allora qualcuno di voi potrebbe dire, ah, ma io questa cosa qua non riesco a viverla. Se io veramente riconosco che dentro di me c'è un po' di ambizione, allora non sono più segno di Cristo servo, sì o no? Non sono più espressione della Trinità. Attenzione, noi siamo in un processo di conversione quotidiana. Per cui io dico, riconosco che c'è questo, cerco di entrare in una logica di continua conversione per viverlo come il Signore mi chiede di viverlo, il quale è Lui che è morto in croce per noi. Non siamo i salvatori del mondo, grazie a Dio, e Lui ci ha pensato, giusto? Soprattutto, è la cosa più difficile da accogliere, non siamo i salvatori di noi stessi. Tu non ti salvi perché fai bene il tuo servizio, eh? Non ti salvi perché eserciti bene il ministero del diaconato, no, sei già salvato prima e per questo puoi chiedere la grazia al Signore e dire aiutami a essere come tu vuoi. Ecco perché io insisto sul fatto che questa è una frontiera che è difficile da capire, secondo me, che la ministerialità non è prima di tutto una questione di fare cose.
perché noi cadiamo facilmente nella tentazione di pensare più le faccio bene e più mi salvo, anche se non lo diciamo così, più mi sono un diacono, comprendo adesso perché devo fare il diaconato, ma no, più sono a posto come e più mi guadagno quello che, no, rispondo a quello che, non è che se tra l'altro è una cosa solo nostra, spesso ce l'aspettiamo dagli altri, spesso ci mandiamo questo messaggio, no, spesso, ecco, capita anche bene che allora il famoso discernimento vocazionale è molto più profondo di solo una cosa da dire, vediamo quello che sai fare o non sai fare, ma è un ascolto più profondo nel quale la tradizione della Chiesa ci dà molti, molti strumenti, a mio modo di vedere è ancora... Questa frontiera del discernimento vocazionale nel diaconato è ancora molto inesplorata, perché esige la presenza di accompagnatori che siano in grado di coniugare l'ascolto spirituale con una certa conoscenza umana dell'altro. Siccome questa frontiera da poco tempo è stata aperta per la vita celibataria, i nostri fratelli frati che sono qua lo fanno bene, chissà quanto noi hanno torturato con la dimensione umana della persona, no? Grazie a Dio si è aperta questa frontiera, ma per quanto riguarda invece la dimensione del matrimonio è ancora molto inesplorata, ecco perché io credo che per i diaconi il documento Amoris Laetitia sia un documento da masticare, da amare, da approfondire. Attenzione! Non per sapere cosa devo fare con le coppie, ma per convertirmi. Perché l'amore smetizia,
soprattutto quando va a parlare della fragilità.
Della fragilità del microfono, no, della fragilità. Quando va a parlare della fragilità, l'amore smetizia, il Papa Francesco non ci dà soluzioni funzionali. Assolutamente. Ci chiede di entrare in una dinamica di discernimento che è spirituale e che deve fare i conti con il personalissimo rapporto con Dio che noi abbiamo. Chi non vive un rapporto con questo Dio che è enotico, che si è messo a servizio mio, lui si è chinato e ha lavato i piedi. Tanto io sono sempre affascinato. Ma voi vi rendete conto che Luca, il Vangelo di Luca dice in una parabola che noi quando entreremo in paradiso, la sala del regno, direbbero i testimoni di Geova, no? La sala del re, c'è il trono là in fondo, tutto quello che volete, lui cosa farà? Il re. Cosa farà? Si mette il grembiule, ci fa sedere e ci serve. Cioè, non è che Gesù è venuto sulla terra, adesso l'altro giorno, a Natale, poi per un certo tempo si è dato da fare, ha servito e poi si è rimesso i drappi del re, è tornato su con la corona e si è messo a regnare. No. Dio è servo e continuerà a essere quello che lui è anche quando noi saremo al suo cospetto. Deve essere molto bello, perché secondo me il giorno che entriamo nel paradiso con le nostre idee di Dio così, fa fatica a riconoscerlo, proprio come si fa fatica a riconoscere un diacono in una comunità che dice: dov'è il diacono? No? A volte abbiamo dei segni di riconoscimento, no? Visto la croce, qualcuno, qualche diacono qualche volta mette anche il colletto e via dicendo, qualche altro c'è la stola di traverso, benedetti segni, guardate che ci vogliono così. Però lo stile diaconale è uno stile kenotico, è lo stile di chi promuove il servizio facendosi servo del servizio, dei servitori, diciamo. Va bene, penso di aver detto abbastanza, scusate. Sono le 12.30 e di questo secondo punto scusate, dopo entreremo un po' su alcune cose magari anche più di aree, di servizio, eccetera. Ma voi provate a pensare una economia dove ci siano delle persone che fanno economia e che la ragionano con una mentalità che è unica. Il Movimento dei Focolarini ha messo in movimento tutta la riflessione sull'economia di comunione, per esempio, no? Luigino Bruni sta riportando alla riflessione dei valori prettamente cristiani come il dono, la gratuità, eccetera, nell'ambito del mercato economico. È pazzo, No, non è pazzo. Ma noi ci crediamo veramente a questo? Ecco, lo stile diaconale, lo stile kenotico del custode del servizio è una bomba. Chiaro, uno dirà, ma cosa posso fare io da solo? Vabbè, queste sono le obiezioni, eccetera. Nel discernimento spirituale potremmo individuare tutte le maniere in cui il maligno si insinua per dirti, no, sì, tutto questo, è anche bello quello che ha detto padre Luca, sono pure d'accordo, eccetera, però poi, insomma, sei a casa mia, eccetera. Beh, la logica della vita cristiana, questo non lo dobbiamo dimenticare mai, e questo che veramente cambia il mondo, è una logica di conversione del cuore. E il diacono, prima di essere diacono, prima di essere anche sposato, è un battezzato. Quindi abbiamo alla radice questa convinzione bella, che i cambiamenti della storia avvengono perché ci sono delle persone che credono che il Signore è capace di convertire il mio cuore e si mettono disponibili a farlo. Anche nel mondo economico, sì, anche nel mondo politico, magari, speriamo, anche nel mondo culturale, sì. In Italia abbiamo abdicato alla cultura, noi cattolici. Quindi adesso io, per dire, il dottore si preoccupa della finanza, dell'economia e via dicendo, ma voi conoscete meglio di me le situazioni delle scuole italiane. E non possiamo dire che è colpa del governo, perché tutti noi ci abbiamo a che fare con le scuole italiane. Ci mettiamo le mani in pasta lì dentro, insomma, per educare i nostri ragazzi. Una mentalità kenotica nella cultura, trasmettiamo, no? Va bene. Grazie della pazienza, il pomeriggio che cominciamo alle 3:30. Va bene. Con le domande stavolta, sì, perché va bene. Buon pranzo.